Professor Ficarac, andiamo a ringraziare e a salutare anche per l'intervento di oggi. Buonasera, professore.
Buonasera, grazie a voi, un saluto allo studio e ai radioascoltatori.
Grazie professore per essere di nuovo qui con noi per parlare del tema del momento. Noi lo abbiamo affrontato veramente in maniera trasversale, professor Ficarac, abbiamo diciamo così approcciato a questa situazione legata ovviamente al decreto normalità, ci piace chiamarlo così perché doveva, nelle intenzioni, professore, riportarci a una situazione di normalità, ne ha creata una completamente distorta rispetto alla realtà delle cose. Perché? Perché i professori che avevano rifiutato per le loro motivazioni, noi su questo non entriamo, tra l'altro erano anche pochissimi, è anche onesto dirlo, la somministrazione del vaccino, erano stati sospesi, sono nella possibilità di rientrare al lavoro, riprendere il loro stipendio, ma di non esercitare la loro professione. E noi abbiamo sentito il mondo della politica, il mondo dei sindacati, il mondo delle famiglie, perché pure le famiglie sono coinvolte. Ecco a voi adesso il parere dei docenti. Il professor Ficarac ovviamente ne conosce, ne frequenta, si confronta attraverso tutti i suoi gruppi Facebook con decine di migliaia di docenti, quindi ci darà sicuramente il polso del loro malcontento. È così, professor Ficarac?
Allora, cominciamo subito dai numeri.
Sì.
I docenti che non si sono vaccinati, e ricordo era per la categoria dei docenti, era un obbligo
vaccinale.
L'obbligo vaccinale. Sono 4.000 docenti.
Sì.
Tenendo conto che le scuole autonome sono circa 8.000, perché 8.000 grosso modo è il numero dei dirigenti scolastici,
sì,
noi avremmo un docente di rientro ogni due scuole. Quindi diciamo che il numero non è
particolarmente esiguo. Esatto.
È particolarmente esiguo. Quindi io sono contrario al fatto che si dica che la difficoltà di reinserimento, pur non a contatto con gli insegnanti, perché con gli studenti, perché i posti che vengono utilizzati senza avere un contatto diretto con gli studenti sono pochi. Basta, visto che è uno ogni due scuole, anche se fossero il doppio, uno per una scuola, può essere utilizzato direttamente nelle biblioteche e il problema viene subito gestito senza tanta difficoltà. Però entriamo un pochino nel merito.
Sì, anche perché livello numerico, sì, poi la faccio continuare, professore, perché il suo discorso, come al solito, è circostanziato ed interessante. Però, al di là dei numeri, poi magari affrontiamo anche la questione di principio, no? Perché evidentemente... Ecco,
sì.
Prego, prego.
Ecco, quindi partiamo dal fatto che c'era un obbligo. Quindi il fatto, io credo che ci sono le cose positive, cioè teniamo conto che il nostro paese è non solo in emergenza sanitaria, ma siamo anche in una gravissima emergenza energetica. Qui il problema delle bollette, che la fa da padrona, fa sì che molte aziende, quindi parlo del privato,
sì,
rischiano la chiusura. Il posto a scuola, il posto pubblico, è in questo ambito un posto, diciamo, ambito.
Sì.
Ora, partiamo da questo fatto. Il posto ambito, le scuole chiaramente non chiudono, perché intestardirsi nel non fare un vaccino richiesto dallo Stato, perché c'era il problema del contatto con i ragazzi. E
sì,
in effetti la scuola ha risposto bene, perché su oltre 800.000 insegnanti solo 4.000 non hanno fatto questo vaccino. Ora, il fatto di rientrare con il primo aprile e di andare nuovamente in cattedra come se nulla fosse, ricordo che l'obbligo vaccinale rimane in vigore fino al 15 giugno.
Sì.
Quindi ancora, e ricordo che questi lavoratori sono sotto scacco della sanzione dei 100 euro perché non si sono vaccinati e si sono, diciamo, rifiutati ad un obbligo. Ora, c'è anche un aspetto
Ma
educativo
io le
quando.
chiedo su questo perché c'era un po' di confusione. Io ho letto che il rientro di questi docenti passa anche attraverso il pagamento di una multa da 100 euro, proprio per aver, diciamo così,
C'era la
non
multa, la
rispettato
sanzione di
l'obbligo. È
100 euro. Sì,
vero, professore? Glielo chiedo
sì,
veramente
sì,
con...
sì. Sì.
È
C'è
così.
la sanzione, rimane la sanzione, poi bisogna vedere se verrà erogata questa
O se è
sanzione,
solo scritto
però
sui
c'era,
giornali, sì, è chiaro.
appunto, però quello che è importante, secondo me, anche come aspetto educativo, è che se lo Stato emette un obbligo, soprattutto i dipendenti statali, questo obbligo lo devono seguire,
No,
perché
su
se
questo è
no
chiaro, professore,
siamo
questo è chiaro.
nell'anarchia completa e facciamo passare un messaggio fuorviante verso gli studenti, perché vi immaginate, lo studente ha l'obbligo di presentarsi agli esami di maturità a giugno. Se questi mi dicono no, ma tanto sono 4.000 che non vengono, per qualsiasi motivo, perché proprio viene dato l'esempio che un obbligo statale può essere evitato, e qui non ci sono più punti di riferimento, a mio
Questo
parere. Quindi
è chiaro, professore. Io però le chiedo, a fronte della fine di uno stato d'emergenza, no? E ovviamente consapevoli del fatto che questi docenti torneranno a scuola, torneranno a ricevere lo stipendio, ma dovranno farlo previa la presentazione di un tampone
Sì,
negativo.
sì.
È difficile anche arrivare a concludere che è giusto che non insegnino, è giusto che non entrino in contatto, a parte un'altra distinzione, professore, se vogliamo proprio andare a fare, no, le pulci al decreto, con gli studenti non si possono vedere, però in aula professori ci possono stare, gli altri docenti che sono? Non capisco
Ma
perché. La tutela
io,
degli uni
vabbè.
e l'indifferenza nei confronti degli altri.
Sta parlando con un insegnante che dall'inizio dell'anno, perché io questa pandemia, il rischio da pandemia l'ho presa sul serio, entra ogni giorno dentro l'edificio scolastico, entra ogni giorno in classe non solo con la mascherina FFP2, ma con la visiera,
Ah, ecco.
perché io voglio dare un
No, ma
messaggio
lo so, professore.
educativo, che
Certo.
c'è un pericolo, che c'è.
Certo.
Esiste un rischio. Noi oggi, dopodomani, si rientra tutti, anche i docenti che non hanno fatto il vaccino rientrano, però io faccio presente che ancora in giro c'è l'Omicron 2, non è che se n'è andata.
Certo, no,
C'è
questo.
un quindi, insomma, è un pochino, ecco l'obbligo,
Sì, sì,
ecco
sì.
il fatto di essere fermi. E poi c'è una cosa che è importante, il messaggio che noi diamo fuori, cioè fuori, dico, dall'Italia, proprio in questo momento di crisi geopolitica, quando uno Stato dà una indicazione, addirittura un obbligo, ma d'immagine, questo obbligo va seguito, perché se no poi ci vengono a dire che l'Italia è sempre l'anello debole di una catena dei paesi occidentali. Ecco, faccio questa osservazione. Poi il fatto delle paure, del vaccino. Anch'io avevo paura, avevo delle cose, chissà che cosa mi stanno iniettando, però nel ruolo che avevo, cioè il fatto di entrare in classe,
Sì,
ho deciso di dare quel
quel
messaggio ai
tipo
miei
di
studenti.
esempio
Sì,
ed è
è
chiaro.
tutto qua.
Un'ultima
Sì.
domanda, professore. Il fatto di aver dovuto attingere a ben 29 milioni di euro. Insomma, lei ci ha detto, no? Ha fatto una suddivisione chirurgica della situazione, nel senso ci ha parlato di 4.000 docenti in questa situazione, che porteranno evidentemente, per farci capire, professore, poi i numeri magari a spanne sono anche diversi, porteranno comunque a dover tenere 4.000 supplenti che debbono comunque insegnare in luogo dei 4.000 che staranno fermi nelle biblioteche delle scuole. Ecco, 29 milioni di euro dovevano essere presi dai fondi di istituto o dal fondo di valorizzazione per i docenti, o risulta essere una beffa? Perché io il suo discorso lo seguo, lo rispetto e in parte lo condivido, però a questo punto diventa un discorso che crea pure astio all'interno degli istituti, no? Tra docenti, me lo conferma o no? Può essere almeno.
Sì, sì. Crea un astio perché docenti che si sono vaccinati hanno dato più del monte ore regolare, delle 18 ore settimanali, anche a stare a contatto, e quindi c'è una certa discriminazione. Però guardiamolo dalla parte dello Stato. Lo Stato ha detto una cosa, lo Stato deve mantenere quel punto che è stato detto, se no non diceva niente. Entrate, diffondete il virus, eccetera. Ora, purtroppo è risaputo, qui siamo l'Italia all'interno della NATO deve rispondere anche per il riarmo, il cosiddetto riarmo. Ci sono 14.000 miliardi che vengono quasi obbligatoriamente mandati verso la difesa, e quindi di qua si piangerà sulla scuola. Io credo che si piangerà miseria per un bel po' di tempo, e credo che queste cifre che vengono riprese dal fondo di scolastico rientra in questa logica. Ci sono dei vincoli, ci sono degli obblighi a cui nemmeno il Presidente del Consiglio può fare a meno, e allora io dico che un seguire le regole, un'abitudine, una consuetudine a seguire le regole da parte di tutti dovrebbe alleggerire quelle che sono le emergenze che qua ne stanno nascendo
una dopo l'altra, e poi sono, come lei ben sa, no, tutte le emergenze infinitamente più costose rispetto agli interventi che invece vengono programmati proprio per evitare, no, di intervenire quando si è spalle al muro e senza troppe alternative. Professor Ficarra, devo chiudere, sono le 15 quasi e 59, alle 16 chiudiamo. Io la ringrazio per il discorso particolarmente approfondito, interessante, credo sia stato utile per tutti coloro i quali sono stati all'ascolto. Grazie al professor Aldo Ficarra, alla prossima professore, buon pomeriggio.
Arrivederci, buon pomeriggio.